senza alcuna indicazione della professione, di qualche serva e cucitrice di età media abbastanza elevata. Rileviamo solo due aspetti. Anzitutto, metà anni 50, il numero di uomini celibi e soprattutto di donne nubili che vivevano sole è quasi triplicato rispetto a 40 anni prima, pur rimanendo ancora molto circoscritto. Anzi, l'aumento delle persone sole in genere, nel caso studiato, riguarda quasi esclusivamente proprio celibi e nubili, mentre vedove e vedovi sono meno frequentemente lasciati nella condizione della persona isolata. Ciò costituisce un segno della presenza attiva e operosa nel tessuto sociale milanese di istituzioni di ricovero per inabili, cronici e anziani, soprattutto se isolati. Un secondo elemento da rimarcare riguarda l'aumento delle cosiddette fratellanze, cioè delle convivenze di pochi fratelli e sorelle non sposati, o più raramente di coppie di sorelle rimaste vedove, convivenze di persone di età tendenzialmente adulta e anzi piuttosto avanzata. In via di conclusione, dobbiamo porci un ultimo interrogativo. Sul piano economico, cosa rappresenta l'aggregato familiare per i poveri? Un'opportunità o un vincolo? In genere, gli studiosi della realtà familiare sottolineano l'utilità economica della coabitazione di più individui e magari di altri nuclei coniugali a fianco della famiglia originaria in senso stretto. Ma in città, lo stato di indigenza e le costrizioni logistiche impedivano di adottare simili strategie coabitative che non a caso erano più frequenti in campagna. Dalle nostre fonti possiamo ricavare una precisa immagine statistica di tale impossibilità della famiglia povera di sostenere aggregati più numerosi rispetto al nucleo più ristretto prodotto dalla sua fisiologia naturale. L'indicatore più adeguato al quale ci siamo affidati è il rapporto di dipendenza, vale a dire il numero di persone che in ogni unità domestica sono inattive, a carico, come diremmo oggi, rispetto al numero di persone capaci di produrre reddito. Per semplicità di analisi abbiamo assunto che le condizioni di incapacità fossero le seguenti: essere di età inferiore a 12 anni, avere 65 o più anni, essere infermo. Dall'esame dei registri parrocchiali di San Lazzaro si constata un fatto permanente nella struttura delle famiglie povere durante la prima metà del secolo. Il rapporto di dipendenza peggiore riguardava proprio le famiglie aventi la forma prevalente, le famiglie nucleari, in cui entrambi i coniugi erano in vita e nelle quali vi era ordinariamente un carico di inattivi, per lo più minori di 12 anni, di 0,7 individui per ogni persona potenzialmente attiva. Rapporto molto basso, un più elevato rapporto di dipendenza era teoricamente possibile da sostenere, se non che le condizioni di povertà abbassavano il numero di persone, giovani, anziani o comunque inabili, sostenibili da parte della coppia sposata. Nell'assetto familiare successivo, dove sopravviveva ancora uno solo dei due coniugi, in teoria il rapporto di dipendenza tollerabile era più basso, ma essendo i figli cresciuti di età, di fatto è migliore, uguale sostanzialmente a circa 0,4 individui a carico per ogni persona adulta capace di reddito presente in famiglia. Anche nel caso dell'allargamento delle famiglie ad altri nuclei conviventi, oltre a quello originario, il rapporto di dipendenza migliorava un poco, ma abbiamo già osservato come questa strategia fosse poco praticata tra i poveri di quartiere. Come considerazione conclusiva di una ricerca ancora in corso, sembra di poter dire che nell'universo delle 200 e poi 400 famiglie indigenti della parrocchia milanese di San Lazzaro, il profilo del lavoro e quello della congiuntura economica non erano gli unici elementi sui quali si giocava il grado di malessere dell'aggregato familiare. Le variabili determinanti erano anche altre, in certa misura indipendenti dall'andamento economico contingente e piuttosto segnate dalla storia demografica in senso stretto, per lo più interna all'unità domestica e ai suoi membri. Mi riferisco al genere, allo stato civile, alla prole e agli altri individui a carico, alle infermità, alla vecchiaia. È ovvio che la vicenda demografica dei poveri, l'insieme della vicenda demografica, non solo il livello di natalità, si traducesse in mutamenti migliorativi o peggiorativi del livello familiare di vita. Meno ovvio è che la povertà richiamasse inesorabilmente forme e percorsi di famiglia suoi particolari. Grazie.
Grazie alla dottoressa Giudici, ci auguriamo che questo lavoro che è in corso, vero, come dice la signora Giudici, sia completato, è vero, perché certamente la campionatura è molto interessante, molto importante per farci cogliere, diciamo, queste situazioni appunto familiari. Poi c'è questo problema della famiglia nell'Ottocento, che è molto importante, che si pone poi sempre più all'interesse, è vero, e all'impegno dell'assistenza. C'è il problema poi collegato dell'assistenza a domicilio, se vogliamo poi considerare appunto questo aspetto dell'assistenza, oltre che l'aspetto appunto demografico che è stato illustrato così bene dalla dottoressa Giudici. Adesso facciamo un intervallo, diciamo, di un quarto d'ora, 20 minuti, e ci ritroviamo qui poi per la seconda fase della seduta. Grazie.
Grazie della pazienza.